Camilla Brunazzetto
e Nicolò Monni
conducono Le Vespe,
la politica raccontata dalla Gen Z.
Buon pomeriggio a tutti, 15:32 minuti in diretta da Milano, ciao Camilla.
Ciao Nick, siamo prontissimi oggi.
Buon pomeriggio, prontissimi, carichi a manetta, ancora più della settimana scorsa, lo saremo ancora di più la settimana prossima. Cami, tu sei in partenza.
Sì, io sono in partenza.
Sei in partenza. Camilla va in spedizione, in missione per tutti noi, va a fare il mod United Nations a New York, parte domani, poi settimana prossima ci dirai com'è andata.
Tra l'altro posso dire, becco un momento anche...
È vero, tanto. È vero, a voi, perché mi servono per voi tante prime pagine interessanti che trattano tutte più o meno la stessa cosa, no? Parliamo appunto di questa situazione negli Stati Uniti, di questa pace estremamente vicina che ha sbandierato Trump nelle ultime 24 ore. Quindi appare ci sia stata questa telefonata, Trump-Putin. Analizziamo allora insieme le prime pagine di quest'oggi, iniziamo la nostra rassegna stampa.
Allora, iniziamo dal Corriere della Sera, prima di insomma affrontare il tema di cui hai anticipato, parliamo del titolo, uno dei titoli principali, il Papa, disarmiamo la terra. In questo momento ovviamente è venuta fuori questa lettera dall'ospedale, cito testualmente: in questo momento di malattia la guerra appare ancora più assurda, la fragilità ha il potere di renderci più lucidi. Noi ovviamente, come sempre, come abbiamo sempre fatto, mandiamo gli auguri di pronta guarigione al Papa.
Assolutamente, Papa Francesco, quindi pare si stia riprendendo e si stia riprendendo sempre più, è uscita anche una sua foto in ospedale pregando in cappella, quindi pare stia meglio, penso che il peggio sia ormai scongiurato, insomma.
Speriamo, certo che fa specie dietro vedere questo titolo e sotto che si parli ancora di guerra.
Esatto, il Papa prega per la guerra, sta riprendendo, è triste per questo, come da sempre alla fine del suo pontificato lui è sempre stato un pontefice estremamente contrario e molto critico nei confronti di qualsiasi guerra, di qualsiasi situazione. E vediamo proprio il titolo in grande del Corriere della Sera di quest'oggi: tregua a Kiev, ore decisive. Oggi la telefonata Trump-Putin, Meloni va in Senato, intesa con gli alleati. Meloni è in Senato questa mattina, ne parleremo anche dopo, ci sono stati degli interventi di Mario Draghi, sarà il Consiglio europeo a Bruxelles 21 e 22 marzo, porterà appunto il tema Ucraina, però pare c'è stata questa telefonata Trump-Putin, non sappiamo ancora i dettagli della telefonata, però tutte le prime pagine ne parlano. E proprio passando a Repubblica, vediamo il titolo in grande, il giorno della verità. Trump parla oggi con Putin, in Ucraina pace mai così vicina, e pensa a una Crimea russa. Mosca ribadisce il no a truppe dei paesi NATO e apre osservatori internazionali disarmati, quindi Mosca è contro quello che è diciamo l'armamento europeo sul confine con l'Ucraina, proposta insomma che stanno valutando i paesi dell'Unione Europea, in particolar modo, come abbiamo detto settimana scorsa, Gran Bretagna e Francia. Vediamo però invece la telefonata Trump-Putin e di come appunto Trump parli di in Ucraina una pace mai così vicina e di come invece la Crimea possa essere parte della Russia, considerata parte della Russia per quanto riguarda gli Stati Uniti. Vedremo l'Unione Europea come prenderà questa notizia e se anche loro annetteranno appunto la Crimea alla Russia dal punto di vista appunto dell'Unione Europea, oppure no, se rimarranno le cose così come sono.
E a proposito di Europa, ci spostiamo insomma da noi, possiamo dire, duello Meloni-Salvini, frenata sul riarmo europeo. Sappiamo che è un tema molto caldo in questo momento, è un tema che potrebbe dividere il governo. Insomma, l'ultima cosa che vuole Giorgia Meloni è sicuramente che Salvini e la Lega voti in un altro senso rispetto a quanto il governo, quindi staremo a vedere. Ma passiamo anche alla Stampa.
E sempre sulla Stampa vediamo, Cami, prima pagina: Trump, pace mai così vicina. Ancora una volta il titolo, che questa volta titolo proprio riprende le parole di Trump. Oggi la telefonata con Putin, la Casa Bianca valuta il riconoscimento della Crimea come russa. Quindi è diciamo la notizia di quest'oggi, la notizia diciamo importante. E la riprende poi, anzi no, perché Libero Quotidiano, passiamo a Libero Quotidiano, vediamo invece un altro titolo diciamo che non riprende quella che è la notizia di oggi della telefonata Trump-Putin, ma invece parla e titola: la piazzata pro è pagata dagli italiani, comizi a spese nostre. Cami, palco, transenne e vigili. Il comune di Roma, PD, ha finanziato la donata organizzata da Repubblica con Schlein e i VIP di sinistra. Quindi si muove una critica quella che è l'organizzazione del Partito Democratico a Roma, finanziata appunto dal governo cittadino, e di questa appunto donata a cui ha preso parte il giornale appunto Repubblica insieme a alcuni leader di sinistra. Quindi Libero, giornale assolutamente di parte, critica appunto questa manifestazione. Vediamo sì, però una notizia piccola, ma che invece non possiamo non leggere.
Sì, allora, prima vediamo appunto che il fatto della chiamata di Putin su questo giornale la troviamo un po' più in piccolo, cioè Trump sì. chiama Putin, a Bruxelles si litiga. E a proposito di Bruxelles, sotto troviamo un trafiletto che recita: Ursula pronta a sbloccare i centri italiani in Albania con un approfondimento in merito. Sappiamo che i centri in Albania sono sempre stati, diciamo, il tallone d'Achille di questo governo, cioè una cosa su cui hanno investito molto.
La Meloni si è giocata un po' il tutto e per tutto, secondo me è determinatissima a farli funzionare, perché un pochettino si è giocata la sua reputazione in Europa. Però pare che, nonostante comunque i problemi e le avversità, perché sono stati riscontrati tantissimi problemi al funzionamento di questi centri, comunque il governo centrale europeo, in particolare da Ursula von der Leyen, pare che con la Meloni vada a braccetto su questo argomento, cioè pare
Vedremo.
Che si sostengano ampiamente.
Poi dopo le ultime dichiarazioni dell'Europa sul fatto che saranno sempre più stretti sull'immigrazione, insomma, è un tema sicuramente caldo. Ma vi anticipiamo una cosa, che fra poco cambiamo un po' l'ordine oggi.
Ci cambiamo l'ordine
oggi
perché
vogliamo iniziare con una bella notizia.
Oggi parliamo di notizie politiche, non estremamente tristi, però parliamo di notizie molto molto importanti, anzi, perché parliamo, insomma, di una possibile pace in Ucraina, parliamo dei discorsi economici di Mario Draghi alla Camera, ahimè,
della situazione in Israele.
Lì altro, tutt'altro che bella notizia, però abbiamo deciso di invertire un po' l'ordine anche in vista dell'ospite che avremo successivamente, quindi iniziamo subito dopo la prima canzone che ci ascoltiamo quest'oggi con La foresta che cresce. Adesso però iniziamo a ballare, la sentiamo sempre in discoteca qua a Milano, a noi che piace tanto andare a ballare. Allora, Dynamite di Tayo Cruz, via. I came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my plans, 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 plans. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. Came to move, 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 move. Get out the way of me and my crew, 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 crew. I'm in the club, so I'm gonna do, 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 do. Just what the phone came here to do, 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 do. Yep, yep, cause it goes on and on and on.
La foresta che cresce.
che bello, finalmente adesso parliamo di una cosa bellissima.
Finalmente
positiva.
La foresta che cresce. 15:42, sempre qua in diretta al nostro studio a Milano, qua alla Yulm. Vediamo intanto fuori che è uscito un po' il sole, che sono felice, visto che bella giornata che era ieri qua a Milano.
Speriamo sia una bella giornata anche questa sabato
passato
domenica.
Tutto il pomeriggio sulla Darsena, una passeggiata incredibile, il gelato buono, buonissimo, stupendo. Quando Milano è così è bellissima, poi quando invece
speriamo
piove
lo
tantissimo.
Sia anche sabato e domenica.
Speriamo migliore, sta arrivando la primavera, quindi abbiamo davanti la primavera e poi il bello della primavera è che dopo la primavera c'è l'estate, quindi
esatto,
per
da buon sarto. No, felice. Ma io invece speravo nel bel tempo perché torna la famosissima insomma, edizione delle giornate FAI di primavera. Quindi speriamo anche nel bel tempo, così più persone possono partecipare.
Eh sì, questa primavera si inaugura proprio con questo. La bella notizia di quest'oggi è proprio questa: giornate FAI di primavera. Accade perché abbiamo inserito una foresta che cresce. Intanto giornate FAI, bosco, foresta. No. Facendo invece i seri, perché ovviamente è una bella notizia. Accade una volta l'anno, due giornate, 22-23 marzo, quindi appena iniziata la primavera, che inizierà il 21, quelle qui non sono di primavera. Praticamente parliamo di 750 siti, se non vado errato.
750 luoghi in 400 città saranno
sì.
visibilabili. Ricordiamo, a contributo libero grazie ai volontari di 350 degolazioni e gruppi FAI attivi in tutte le regioni. Tra l'altro questa è un'edizione ancora un po' più speciale delle altre, perché è in occasione dei 50 anni della nascita del FAI.
33esima edizione delle giornate FAI di primavera, in occasione appunto dei 50 anni della nascita. Infatti qua vediamo, fondata nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli, che anche appunto attraverso le giornate FAI di primavera appunto ha l'obiettivo di ribadire quella che è la missione culturale appunto di questa organizzazione, quella appunto di promuovere il nostro paese, le bellezze del nostro paese e di aprirle diciamo ai più. Nella città di Milano, Cami, ti leggo queste notizie, saranno aperte. Intanto io quando l'ho letto ero contentissimo, poi ho visto che invece si tratta di un ingresso dedicato agli iscritti FAI, quindi ne parleremo magari dopo con il nostro ospite, della torre Libeskind, la torre appunto PVC in City Life.
PWC
davvero si dice così?
Dobbiamo
quelli
far
che fanno, fanno gli infissi.
Deve passare ancora un po' di tempo a Milano.
PWC, la torre PWC, la torre Libeskind, dal nome dell'architetto che l'ha progettata, costruita nel complesso City Life tra 2015-2020, insomma, soprannominata il Curvo per la sua forma particolare. Mentre a libero accesso parliamo di Palazzo Clerici, palazzo appunto settecentesco, sede attualmente dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Sarei curioso di sapere cosa fanno all'interno dell'Istituto ISPI, di che cosa si occupano.
Io ho partecipato a varie conferenze molto
davvero?
Interessanti. Sì, molto
davvero?
Interessanti.
Allora mi porti magari una volta, sono
sì,
curioso anch'io.
Molto interessante, potremmo anche portare un ospite.
Caspita, allora ci facciamo
fateci
un pensierino.
Fateci sapere se potrebbe essere una cosa che vi interessa.
Ci facciamo un pensierino, fateci sapere. Appunto qua, che oltretutto custodisce una splendida galleria affrescata 1741 da Giambattista Tiepolo. Quindi parliamo anche di un bel palazzo artistico.
Sì, perché ricordiamo
che sede importante.
Le giornate FAI, oltre ad aprire diciamo i luoghi più famosi, aprono anche a luoghi insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco noti e valorizzati. Quindi è veramente un bel momento per riscoprire
veramente
il nostro paese.
Molto bello, e sono curioso anche di sapere in tutte le altre regioni, in particolar modo in Sud Italia, Centro Italia, che cosa nella mia Sardegna, di che cosa appunto cosa si potrà visitare. Appunto una bellissima iniziativa, perché in Italia oltretutto c'è davvero tanto da vedere, secondo me ti puoi sempre appunto
meravigliare
insomma a livelli eccelsi, perché c'è di bello ovunque e dappertutto, insomma.
Beh, ma adesso direi di passare a un'altra meraviglia, cioè una delle ultime uscite di Jovanotti,
con una fortissima italianità peraltro Jovanotti, quindi rimaniamo sempre in tema.
Esatto,
del nostro
rimaniamo
paese.
In tema, e vi anticipo questa cosa, che il nostro super ospite sarà anche legato a quello di cui abbiamo appena parlato.
Sarà legato sia al nostro argomento principale, cioè la politica, che a quello di cui abbiamo parlato quest'oggi, alla bella foresta che cresce di quest'oggi, appunto alle giornate FAI di primavera. Allora Cami, ci ascoltiamo la prossima canzone, annunciala tu.
Allora direi che ci aggustiamo Un mondo a parte di Jovanotti. Preparate i fazzoletti.
Prepariamo
spero
i fazzoletti.
Spero siate tutti innamorati.
In vista del Jova Beach Party quest'estate, che tu ci sei stata, secondo me, che dici?
Ho sempre voluto, è nella mia to-do list.
Vabbè, andremo insieme quest'estate. Via, Un mondo a parte.
Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mani
mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come diamo quando ci abbracciamo, ovunque siamo. Mentre il mondo va e va e va e va e va. Prendimi le mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale. Questo cuore piccolo lo hai invaso, come un grande impero coloniale. Dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a se stessi. Se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi. Perché io che ho fatto 10 volte il giro della grande corsa, ti confesso che veder succedere l'amore vero è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come diamo quando ci abbracciamo, ovunque siamo. Mentre il mondo va e va e va e va e va. Mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo. Mentre il mondo va e va e va e va e va.
Ben ritrovati dopo, insomma, esserci gustati questa meravigliosa canzone che ormai è già una hit.
Sì, sì, quando è che è uscita? È recentissima,
peraltro.
Recentissima,
però sì. Ha catturato tutti.
Vabbè, Jovanotti è sempre un grande, abbiamo visto a Sanremo, lo vediamo sempre, ovunque, in ogni dove, in ogni mare, sempre un grande, bellissime canzoni, sia quelle vecchie che quelle nuove. Comunque 15:50 in punto, appena scoccate, adesso iniziamo appunto la parte dedicata alla nostra intervista. Quest'oggi sì. Super ospite.
A proposito di quello di cui parlavamo prima, quindi delle giornate del FAI che ci aspettano appunto fra poco, abbiamo un ospite, vi presentiamo Benedetta Ghiotto, volontaria gruppo Fai Giovani, nonché consigliera anche comunale a Vicenza. Quindi abbiamo unito anche
nella
un po' di politica.
Nella tua Vicenza.
Abbiamo unito anche un po' di politica. Ciao Benedetta.
Buonasera.
Ciao Benedetta, ciao buon pomeriggio, grazie. Benvenuta qua a Radio Yulm. Allora, iniziamo un pochino a chiacchierare di queste giornate Fai. Cami, che prima domanda possiamo fare al nostro ospite?
Intanto, se insomma ti va di parlarci meglio delle attività delle giornate del Fai, che appunto ci saranno questo weekend, e da dove nasce anche questa iniziativa così particolare ma così anche apprezzata?
Certo, intanto grazie mille dell'invito. Le giornate FAI sono così sentite proprio perché, e soprattutto le giornate FAI di primavera, proprio perché il FAI, il primo evento che ha portato avanti sono state le giornate di primavera, mi pare all'inizio degli anni 90. Quest'anno poi si è fatto un record perché ci saranno più di 700 aperture in 400 città, quindi è veramente un grandissimo successo, anche perché dimostra secondo me come si è radicata bene questa associazione di volontariato un po' in tutta Italia.
Comunque porte aperte, praticamente questi 700 luoghi che vengono aperti avviene solamente per 2 giornate l'anno, no? Cioè le giornate di primavera, oppure ci sono altri eventi durante l'anno di apertura dei luoghi di interesse?
Le giornate, diciamo, istituzionali solitamente sono le 2 giornate di primavera e le 2 giornate di autunno, che sono tra ottobre e novembre. Però poi ogni gruppo FAI fa più aperture, diciamo, legate un po' alla territorialità, oserei dire, durante l'anno.
Ok, ma invece Benedetta, è anche curioso per te nostra sapere, anche per i nostri ascoltatori, cioè raccontaci un po' come essere volontaria FAI, il tuo punto di vista, il tuo ruolo, che poi alla fine sei giovane perché sei nostra coetanea, insomma, quindi facci un po' sapere questo.
Beh, allora io faccio parte di un gruppo FAI Giovani, adesso anche questo gruppo, che inizialmente non era molto, molto sviluppato in tutte le città, adesso vedo che sta prendendo molto piede. E è un gruppo che va dai 18 ai 35 anni.
Ah,
sono entrata da un annetto e mezzo indicativamente, e è un bel gruppo soprattutto perché da una parte unisce un po' chi ha questa passione per l'arte, per l'architettura, ma poi da un'altra è semplice, ci sono anche i giovani che desiderano passare del tempo assieme, vogliono prendersi cura della città, insomma, ecco.
E di cosa vi occupate voi esattamente all'interno di questo grande gruppo che va da 18 appunto ai 35 anni?
Portiamo avanti appunto queste aperture, tuttavia abbiamo sperimentato un format un po' diverso che si chiama Fai un giro in villa, che è questo format
carino.
Bello, bel titolo.
Porta avanti la normale diciamo visita della villa, e poi al termine cerchiamo di fare un DJ set, un qualcosa di un po' più appetibile ai giovani, diciamo.
Ma andiamo anche noi, Cami.
Hai capito, a Vicenza?
Se siamo invitati, io vengo a Vicenza, assolutamente. In verità. Andiamo.
Ma poi, Benedetta, volevamo chiederti: ma avendo tu anche un ruolo politico, come abbiamo anticipato, insomma, a chi ci ascolta, come mai la scelta anche di affiancare all'impegno politico, insomma, anche il volontariato in questa associazione FAI?
Allora, vi devo dire la verità, io ho un ruolo politico nel mio comune, quindi sono molto legata all'amministrazione, diciamo, e un po' queste cose si uniscono, perché l'amministrazione è prendersi cura della propria città, fare il bene della propria città, stare attenti a questa realtà cittadina, e il FAI si occupa molto di questi temi. Io mi ero affiancata alla realtà del FAI prima delle elezioni, avevo 18 anni, li avevo appena compiuti, poi ho aspettato di un po' essere rodata a livello amministrativo e ho iniziato a far parte anche di...
Quindi hai iniziato
gruppo.
Prima a diciamo far parte del FAI rispetto a iniziare prima a fare politica, se ho capito bene.
Sì, sono entrata a far parte dell'universo FAI prima.
Ecco, caspiterina. Quindi comunque molto insomma, due belli impegni che comunque sicuramente riesci a conciliare, nonostante alla fine, cioè, sono due compiti molto diversi tra di loro, oppure ci sono anche degli elementi in comune secondo te?
Ma ci sono degli elementi in comune, un po' questo impegno che è sia amministrativo sia di questo volontariato, di questo stile di volontariato che porta avanti il FAI, ossia appunto, non so, essere promotori della propria città da una parte.
Sì.
Dall'altra il FAI comunque è coincide con l'organizzazione di eventi di base, perché le aperture coincidono con l'essere degli eventi, e anche a livello amministrativo ogni tanto ci troviamo a dover organizzare, mi trovo a dover organizzare degli eventi,
certo,
rivolti a dei target simili anche talvolta.
Per qualcuno magari, mi verrebbe da chiedere, Cami, qualcuno magari dei nostri ascoltatori che vorrebbe insomma prendere parte del gruppo giovanile del FAI, insomma, come può fare, se c'è magari un link, se c'è un sito, un form da compilare, come hai fatto tu, insomma,
allora,
è stato il tuo tempo?
Ci sono due modi, la prima è andare sul sito FAI Giovani Vicenza, facilissimo, oppure si cerca la pagina all'interno dei social, banalmente cercandolo su Instagram,
okay,
si trova nella bio il link per l'iscrizione al form, e poi il volontario adibito a conoscere i nuovi volontari, insomma gli aspiranti volontari, si mette in contatto con l'interessato.
Beh, direi chiarissima.
Chiarissimo. Sempre su un'organizzazione di tipo territoriale, però, cioè FAI Vicenza, poi ci sarà,
certo,
il FAI Milano, ecco, insomma, quindi ognuno vada a vedere la pagina Instagram dedicata del FAI
e
per la propria città.
E soprattutto andate a visitare questo weekend.
Giusto. Questo weekend, magari anche noi facciamo un salto notturno, di sicuro. Perché
io recupero in autunno.
Io adesso invece che sono interessato a questo Palazzo Clerici, vediamo, perché l'altro insomma, la Torre Libeschi in ingresso dedicato agli... Ecco, qua una curiosità, Benedetta, ingresso riservato agli iscritti FAI, vuol dire che se io non sono iscritto FAI non posso andare a visitare quel determinato luogo praticamente?
Allora, è così, ma c'è un modo per
dire
questo inganno, nel senso che molto spesso, dipende poi dal gruppo territoriale, ma molto spesso è possibile fare la tessera nello stesso momento prima di entrare, quindi se si ha un grande desiderio di entrare in quella data villa, è possibile prima di entrare fare la tessera FAI.
e quindi diventare un
scrittore. Faccio un salto tanto su 200 metri da casa, esatto. Peraltro tu cambi se dove abiti.
Hai reso Nick molto felice.
A posto, allora andrò a visitare la torre in City Life.
Beh,
d'accordo.
Intanto ringraziamo il nostro super ospite. Grazie mille Benedetta, grazie di questa spiegazione super esaustiva.
Grazie mille, ci siamo divertiti, è stato molto interessante.
E intanto quindi ti auguriamo una super giornata.
Anche a voi.
Buona
grazie,
giornata,
grazie,
ciao
mille.
Benedetta.
Grazie,
ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
Quindi mi raccomando, vi aspettiamo questo weekend alle aperture Fai. Fateci sapere poi cosa avete visto, cosa vi è piaciuto.
Esatto.
E poi ci sono delle tradizioni.
Sono delle tradizioni improrogabili che noi non possiamo portare avanti. Quindi iniziamo la primavera, iniziamo il Fai. Insomma, andiamo insomma in giro per la città e per i nostri luoghi meravigliosi d'Italia, accompagnati. Io magari non tanto, però tu cambi, secondo me, stiamo a farti un giro nelle orecchie, ti ascolti solamente lei. Quindi ci ascoltiamo la prossima canzone.
Taylor Swift.
Taylor Swift.
Getaway Car, direi perfetta.
E via.
Così. It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind, but I didn't mean it. And you didn't see it. The ties were black, the lies were white. And shades of gray and candlelight. I wanted to leave him. I needed a reason. X marks the spot where we fell apart. He poisoned the well, I was lying to myself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. We never had a shotgun shot in the dark. You were driving the getaway car. We were flying, but we never get far. Don't pretend it's such a mystery. Think about the place where you first met me. Prison break, the light of freedom on my face, but you weren't thinking, and I was just drinking. Well, he was running after us, I was screaming, go, 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 but with three of us, honey, it's a sideshow, and a circus ain't a love story, and now we're both sorry, we're both sorry. X marks the spot where we fell apart, he poisoned the well, every man for himself. I knew it from the first, old-fashioned, we were cursed. Mystery. Think about the place where you first met. tradizioni rispettate anche oggi.
Tradizioni rispettate anche oggi, 16.01, andiamo avanti con la nostra puntata. Iniziamo le nostre notizie di politica, Cam. Iniziamo però
politica
con una
estera.
Notizia di politica estera. Poi parleremo anche della situazione peraltro in Venezuela, un tema che sta a me un pochettino a cuore per quello che sta succedendo dal punto di vista democratico e della democrazia in quel paese. Iniziamo però con una notizia altrettanto molto triste. Cade la tregua in Medio Oriente, purtroppo.
Sì, la guerra in Medio Oriente tra Israele appunto e Hamas, che coinvolge anche Libano, Siria, Iran, Yemen, insomma purtroppo molti stati, è giunta più o meno al giorno 529. Questo sicuramente è crollata appunto, come anticipato, la tregua in Medio Oriente. Israele ha lanciato nella notte nuovi raid sulla striscia di Gaza, con Netanyahu che accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e respingere le proposte dei mediatori. Sono stati calcolati almeno 330 i morti, secondo fonti palestinesi. L'America e lo Stato ebraico avvertono che si scatenerà l'inferno, cito, contro i terroristi. Hamas appunto dice che gli ostaggi invece saranno condannati a morte. Le famiglie degli israeliani sequestrati attaccano il governo di Tel Aviv. Sappiamo che dall'inizio ci sono state forti proteste anche in piazza, insomma.
Quindi è una situazione che rinasce dalla tregua che abbiamo avuto nelle scorse settimane,
come non ci fosse stata praticamente,
come se non ci fosse stata, ma perché di fatto prendo cosa è successo, che Hamas non ha rilasciato tutti gli ostaggi che doveva rilasciare, a
ovviamente
quanto pare.
Su questo ci sono varie versioni,
ecco.
Però appunto Netanyahu ha ribadito che combatterà a Gaza fino alla restituzione di tutti gli ostaggi,
okay.
Questo è quello che ha affermato insomma il governo israeliano. La situazione
330
è...
persone leggo morte,
sì.
Dall'inizio degli ultimi bombardamenti nelle ultime
ride,
ore.
Del ride di stanotte, diciamo,
terribile, terribile.
La situazione è tornata molto tesa e vediamo, speriamo di portarvi belle notizie. Purtroppo oggi insomma in merito a questo non ce ne sono.
E ci spostiamo sempre parlando di politica estera in quello che sta accadendo in Venezuela, Cammy. Non so se ogni tanto ne abbiamo parlato, poi ne abbiamo mai portato questo argomento qua in radio. Allora, il Venezuela è un paese che è il più grande giacimento di risorse petrolifere al mondo. Negli anni
Dici
70
poco.
Negli anni 70 praticamente era un paese all'avanguardia su tutti i fronti. C'erano addirittura i Concorde diretti che dall'Europa scendevano a Caracas. Un paese ricchissimo che purtroppo a causa di corruzione, di antidemocrazia, non è riuscito, diciamo, a mantenere quella prosperità che ha visto in quegli anni. Quindi boom di cemento, costruzione eccetera, che poi con la caduta economica del paese adesso, diciamo, è una fatiscenza ovunque in ogni angolo della capitale. Quello che però è interessante dire è che in Venezuela è stata vista un spiraglio di luce, insomma, lo scorso anno, quando appunto nelle ultime elezioni, quelle del luglio del 2024, appunto il 26 luglio 2024, sono state vinte da Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia. Maria Corina Machado è la leader appunto del partito Vente Venezuela, partito di fatto si dice di destra, però un partito di fatto democratico, diciamo alternativo alla, diciamo, al comunismo del governo Chavez, appunto che governa il Venezuela da ormai dall'inizio degli anni 2000. Maria Corina Machado appunto che si candida presidente, vince queste elezioni, però viene dichiarata, in realtà lei si candida ma viene dichiarata incandidabile dal governo, che era appunto intimorito dal fatto che lei potesse vincere,
certo.
In quanto sostenitrice, in quanto la popolazione è stanca, distrutta da tanti anni di dittatura e di impoverimento e svalutazione della moneta e non avere i soldi per poter fare niente. In Venezuela la gente muore negli ospedali, non perché non ci sono gli ospedali, ma perché non c'è l'elettricità per tenere le persone attaccate ai macchinari, ed è un paese con le più grandi risorse di petrolio al mondo, quindi è, diciamo, un ossimoro a dirla così, a dirla tutta. Maria Corina Machado viene dichiarata ineleggibile. Lei però, furba perché sapeva questa situazione, allora trova un altro candidato, Edmundo González Urrutia, un diplomatico di quel paese che ha vissuto e rappresentato l'ambasciata venezuelana in Spagna per tanti anni, appunto il suo paese. Edmundo González si candida a presidente, vince le elezioni, però il governo, l'ufficio elettorale controllato dal governo appunto di Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, dichiara appunto che il suo partito ha vinto nuovamente le elezioni, che lui ha vinto col 51% dei voti, quando invece non è vero, perché il partito Vente Venezuela ha vinto con l'80 e oltre per cento dei voti. Dichiara appunto se stesso presidente e giura il 9 gennaio di quest'anno per il suo terzo mandato, all'insegna molto recente, all'insegna ancora una volta del totalitarismo e della dittatura. Maria Corina Machado, che in quella data ha vissuto in clandestinità per tutto l'autunno, perché era anche Edmundo González è stato appunto protetto in Spagna ed è venuto in Europa, perché loro erano, diciamo, ricercati con un mandato d'arresto in tutto il paese perché avevano vinto di fatto le elezioni, e quindi con questo mandato d'arresto non potevano rientrare. Il 9 gennaio Maria Corina è scesa in piazza a Caracas, il giorno appunto dell'insediamento di Nicolás Maduro, per manifestare insieme ai milioni di venezuelani che stanno manifestando in queste ore, nelle ultime settimane, ultimi mesi appunto nel proprio paese. Scende in piazza e in quel momento là viene arrestata, viene rinchiusa, interrogata e poi rilasciata, perché tutti i paesi, tra cui il presidente Trump, gli Stati Uniti, anche Biden prima, decidono di proteggerla e appunto di dire che nessuna azione contro lei andava fatta. Di fatto questa notizia la riprendiamo perché in questo momento Maria Corina Machado, leader appunto del Partito Democratico in Venezuela, e Edmundo González decidono di scrivere un comunicato dove diciamo pregano gli Stati Uniti di essere clementi con i migliaia di profughi venezuelani che dal loro paese sono andati a vivere negli Stati Uniti cercando di scappare alla repressione di Nicolás Maduro.
In un momento storico, insomma.
Quindi lei dice nel suo comunicato: parliamo di gente per bene, parliamo di persone che appunto hanno solamente cercato protezione, di cercare di star meglio in un paese migliore. Quindi appunto dal Venezuela e dai loro leader democratici, vincitori peraltro del premio Sacharov dell'Unione Europea dell'anno scorso per la loro, diciamo, guerra, per la loro battaglia per la democrazia in Venezuela, stati appunto vincitori del premio Sacharov, hanno appunto richiesto clemenza per i migranti venezuelani che stanno in queste ore appunto sono in programma di essere appunto riportati indietro con le famose, diciamo, deportazioni di Trump di immigrati illegali nel proprio paese, un paese che però in questo momento non è sicuro ad accogliere nessuno. Quindi ci uniamo, diciamo, a questo cordoglio di salvezza alla fine per queste persone. Queste, insomma, erano le nostre notizie, diciamo, di politica estera, una peggio dell'altra, Cami.
Sì, non so se recuperiamo dopo quella politica.
È davvero
italiana.
molto triste. Siamo davvero privilegiati a stare qua.
Sì, diciamo che dopo tratteremo appunto la politica
italiana.
Avere
anche la libertà a 20 anni della nostra età di poter parlare,
esatto,
di queste cose.
Dopo non sicuramente, insomma, notizie sulla politica italiana, quindi insomma, togliamo per fortuna per un attimo l'ombra della guerra.
E ci divertiamo un po' di più con i nostri politici, sempre molto simpatici e divertenti. Però intanto adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, una bellissima canzone. Lui è Shawn Mendes, noi ci ascoltiamo Treat You Better.
Ma prima il jingle.
Via.
Radio U. Your way to play. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do, 'cause I know I can treat you better.
C'è 11 minuti in diretta Radio Yulm da Milano, Street to Better di Shawn Mendes, felicissima, bellissima canzone. Allora Camilla, iniziamo a parlare un po' delle notizie del nostro
super
paese.
Super attuale la prima.
super attuale era prima, parliamo di quello che è successo praticamente questa mattina in Senato. Mario Draghi, che in questo momento è presidente Banca Italia, quindi diciamo è stato presidente della Banca Centrale Europea, in questo momento della Banca d'Italia, appunto è stato in Senato dopo, insomma, per un incontro che era stato tanto voluto dal PD, un po' meno dalla maggioranza, però insomma è venuto appunto a discutere di quella che potrebbe essere, di quello che è il suo rapporto, che è stato già presentato a Bruxelles, in cui si descrivono le sfide che lui ha individuato che attendono appunto l'Europa e che possono essere utili per rilanciarsi: innovazione, decarbonizzazione e difesa. Un rilancio per il quale Mario Draghi preventiva un investimento di 800 miliardi di euro, una cifra uguale a quella preventivata da Ursula von der Leyen, che in qualche modo va destinata, diciamo, al riarmo dei singoli stati. Quindi Mario Draghi propone gli investimenti in politiche di decarbonizzazione e innovazione, Ursula von der Leyen invece più per una spesa maggiore in difesa in questo momento in Europa. Ed è uno dei temi centrali che animeranno il Consiglio appunto europeo a Bruxelles, in programma appunto nei prossimi giorni, 20 e 21 marzo, se non sbaglio.
Tutto questo discorso sui giornali, su Instagram, sui social, avrete visto una frase,
sì, perché
che ha
proprio
detto...
di queste ultime ore, peraltro la Meloni ha parlato, dovrebbe parlare insomma in questo momento, ha iniziato tra le 4:30 e le 3 insomma il suo intervento, e poi parlerà successivamente nel tardo pomeriggio di quest'oggi dopo la nostra puntata in conferenza stampa. Mario Draghi appunto ha presentato il suo piano e poi Cami, che frase hai individuato tu guardando, spulciando un po' i social?
No, io ho guardato che insomma lui era un po' indispettito dal fatto che le persone guardassero un po' troppo l'orologio.
È vero, davanti alla commissione, davanti alla rassegna stampa, appunto ha detto insomma, se dovete guardare l'orologio, insomma, non mi trovate interessante per quello che sto dicendo, magari presumibilmente tipo da serie andate e venivi, un po' come i nostri professori quando c'è qualcuno che sta discutendo,
sì,
in aula.
Diciamo che secondo me lui è, insomma, uno dei suoi numerosi interventi che fa, e ovviamente dice le cose, però poi ne fanno altre, quindi a un certo punto...
Sì, esatto, come se da una parte ci sono quelli, poi lui è molto diviso, ci sono quelli che lo idolatrano e ci sono quelli che proprio non lo possono vedere, anche se lui si presenta come uno super pautes molto, molto neutro. Io peraltro mi ricorderò quando la Meloni ha fatto l'insediamento nel 2022, ottobre, lui l'ha accolto in maniera estremamente gentile, come fece anche precedentemente con gli altri leader, e come quando lui è entrato appunto come presidente del Consiglio successivamente al governo Conte 2. Lui è sempre stato uno molto super partes, però in tutto questo è molto divisivo, perché un economista si occupa di soldi alla fine, e la gestione del denaro
fa
è forse
discutere.
L'elemento più divisivo di tutti. Comunque andiamo un po' a spulciare successivamente quelle che sono le dichiarazioni della Premier Meloni, magari ne parleremo settimana prossima insieme, vediamo un po' che cosa ha detto e di cosa accadrà al Consiglio Europeo, perché avverrà questa settimana, quindi sarà argomento
avremo di cui parlare
martedì prossimo.
Mentre spostiamoci, guardiamo un po' al futuro. Infatti non so se molti di voi si sono resi conto, ma fra poco ci saranno insomma delle elezioni qui in Italia. Infatti il Consiglio dei Ministri ha
comunali, se non sbaglio, comunali.
Io
in Sardegna poi voto, se sono quelle.
Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente varato il decreto elezioni, che introduce però anche delle importanti novità relative insomma alle consultazioni, che ricordiamoci sono previste proprio per questa primavera. Prevedono insomma la firma elettronica, quindi la sottoscrizione delle liste elettorali tramite appunto firma elettronica, e saranno 124 i comuni chiamati alle urne per elezioni amministrative distribuite tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. A essere chiamate al seggio saranno anche Sardegna e Sicilia. Questo ti può interessare?
E quindi sì, può interessare, però mi pare di aver capito, perché questo qua peraltro mi interessa particolarmente, quindi grazie Cami di aver individuato questa notizia, perché io posso votare per i referendum amministrativi da Milano, ma invece per le elezioni comunali devo scendere giù a casa.
Ci arriviamo, secondo il nuovo decreto
fammi
elezioni,
il quadro della situazione, grazie.
Allora, intanto segnati le date. Le date per il primo turno di votazioni saranno domenica 25 e lunedì 26 maggio.
Ok.
Dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15. Invece l'election day con il referendum è fissato nelle date dei ballottaggi. Attenzione, perché queste date hanno fatto molto discutere, adesso ne parliamo. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, in cui penso che...
Al fresco, insomma.
Speriamo ci sia brutto e le persone non vadano al mare quella domenica.
Speriamo diluvi.
Sempre con gli stessi orari. E la mia osservazione l'hanno fatta molti, perché la scelta delle due date di giugno, insomma, con le scuole chiuse, non è stata accolta positivamente dai referendari, che hanno manifestato il loro dissenso con un flash mob davanti a Palazzo Chigi.
L'hanno presa male.
Però Meloni, insomma, non ha fatto attendere la sua replica. Secondo appunto il comunicato della presenza del Consiglio, la decisione è stata presa dal governo considerando anche della necessità di conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con l'esigenza però anche di continuità delle attività didattiche nelle scuole. Se
certo,
di...
quindi scuole terminate, che poi non si è mai contenti perché questa lezione si vota nelle scuole, non si è contenti perché si vota nelle scuole.
Certo.
Si vota in estate, non si è contenti perché estate, si vota in inverno, non si è contenti perché inverno, l'orario aprono troppo presto, chiudono troppo tardi, insomma. Gli italiani diciamo che sono un popolo che rivendica il diritto di voto, ma non è un popolo che ama tantissimo votare.
Io spero di vedere
un
super, diciamo, afflusso alle urne.
Assurda,
a proposito
sì,
di
sì.
questo, parliamo insomma anche di che cosa riguarderà questo referendum che coinvolgerà tutti. Infatti saremo chiamati a esprimerci su 5 quesiti, di cui 4 promossi dal sindacato.
Questo è il referendum di giugno, 8-9,
esatto,
ecco.
Riguardanti questioni legate al mondo del lavoro. Quindi insomma anche per noi universitari che ci approcciamo al mondo del lavoro può essere interessante poter esprimere la propria opinione. I quesiti puntano all'abolizione del Jobs Act, la riforma del lavoro voluta ancora dal governo Renzi, e alla modifica di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro, che sappiamo essere un tema rovente qui in Italia, e sull'indennità di licenziamento nelle PMI, che sappiamo insomma le PMI, piccole e medie imprese, guidano il tessuto imprenditoriale italiano.
Cavolo.
Il quinto referendum invece propone di ridurre da 10 a 5 anni, e questo sarà, diciamo, possiamo dirlo che questo è il tema più rovente di
sicuramente
tutti.
Il referendum più spartiacque di tutte, forse,
esatto,
quello di cui si concentrerà la maggior. Magari chi c'è che andrà a votare per gli altri andrà a votare solo per questo.
Appunto, si proporrà di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza in Italia per gli stranieri maggiorenni che intendono richiedere la cittadinanza. Ma parliamo del voto fuori sede, che ti interessava anche.
Certo.
Allora, ci sono delle novità. Il tema è stato oggetto di numerose richieste di intervento, come sappiamo è un tema molto sentito soprattutto anche da noi universitari. Secondo il primo comma appunto dell'articolo 2 di questo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, sarà consentito a coloro che vivono lontano dal comune di residenza di esprimere il proprio voto in occasione del referendum. Restano fuori però, come anticipavi prima, le elezioni amministrative. Quindi
ecco,
ti fai solo un weekend.
Quindi posso scendere a fine maggio, però a giugno, cioè posso scendere, deve essere a fine maggio, per forza giù per le comunali. Però
a giugno che ci sono
Milano,
gli esami, puoi stare qua tranquillo e sereno. Però attenzione, segnati questa data.
Anche questa, Marian, passami un pezzo di carta, devo segnare un sacco di cose, grazie.
Il termine di scadenza per effettuare la richiesta, quindi di poter votare fuori sede, sarebbe fissato per lunedì 5 maggio, quindi no, non è fra tantissimo.
Ah, caspita.
Andrà presentata una apposita istanza al comune di residenza. In vista appunto del referendum sarà infatti prevista, ricordiamo, la possibilità di votare per tutti coloro che per motivi di studio, lavoro o cure mediche, che è importante insomma, sono temporaneamente domiciliati in un comune di una provincia diversa, ecco, da quella di residenza.
Però quindi il processo non è così, cioè non è che posso andare a votare, devo fare una richiesta specifica.
No, entro, soprattutto
vabbè,
segnati lunedì 5
vabbè,
maggio.
Ma allora io ho un programma in mente diverso. Allora scendo giù in Sardegna il 24, mi faccio 2 settimane di mare, arrivo là per le comunali, vado via per il referendum e non ci sono problemi. Torno a Milano abbronzato a fare l'ultima puntata con te.
Tutti vorremmo la serenità di Nick.
È fantastico affrontare così. Comunque questa qua è la nostra puntata di oggi. Però prima di salutarci ascoltiamo una delle mie canzoni preferite in assoluto. Allora qua andiamo un po' in Irlanda, andiamo un po' dove piove, un po' al fresco, insomma, ci ho passato.
Tra oggi è anche San Patrick Day, se non mi sbaglio.
Ma veramente?
Dai,
allora siamo,
ma
perfetti,
mi sa così, sì.
Allora siamo perfetti. Loro sono gli U2. Questa qua è uno dei loro più grandi successi, una mia canzone preferita, Every Breaking Wave.
Phone, like every fallen leaf on the breeze,
Eccoci qui, bellissima questa canzone. Abbiamo anche controllato, era ieri San Patrick's.
San Patrick's ieri, San Patrick's
con
ieri.
Questa canzone l'abbiamo un po' festeggiato, insomma.
San Patrick's ieri, ho detto. No, San Patrick's Day era ieri. E quindi in Irlanda era il patrono, perché U2 e Very Free Breaking Wave è la canzone, appunto, una canzone simbolo un pochettino di quel paese. Me lo ricordo perché U2 sono questo grande gruppo, insomma, ha avuto successo maggiore anni 80-90, irlandese. Comunque la mia canzone preferita, e con questa qua noi ci salutiamo.
Fateci sapere cosa ne pensate.
Mandiamo
della puntata.
Camilla a New York a fare il Model United Nation. La prossima settimana ci farà sapere. Parleremo di quello che sarà il Consiglio Europeo a Bruxelles del 20 e del 21, di cosa combinerà la nostra Georgina.
Soprattutto anche della chiamata Trump-Putin. Come
della
finire?
Chiamata Trump-Putin, Putin-Trump, insomma. Immagina quelli che devono gestire la telefonata, tradurre la telefonata. C'è mai la responsabilità?
Una parola.
Secondo cosa dicono, insomma. Insomma, non vediamo l'ora di essere di nuovo qua in studio. E intanto grazie di essere stati con noi oggi. Fateci sapere cosa ne pensate al 331-14-38-923. Grazie di averci ascoltato a tutti voi. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra scoppiettante puntata delle Vespe, insomma.
Vi aspettiamo, mi raccomando. Buona settimana.
Ciao ragazzi, buona settimana a tutti. E grazie Marian, la nostra regista di cuore,
che ci sopporta e supporta.
Grazie. Ciao ragazzi.
Un bacio.